soldato Bradley non è il tipico palestrato, visto e rivisto in 10.000 film. Faccia da cupido, alto un metro un tappo, pesa come una modella ed è pure omosessuale, ah. Uh-huh. Ha 22 anni quando arriva a Baghdad come specialista di informatica. Un giorno lo consultano su 15 iracheni arrestati per stampa sovversiva. Bradley analizza il pericoloso pamphlet e scopre che non ha nulla di pericoloso, ma il suo superiore comanda di star zitto perché gli Stati Uniti hanno bisogno di sospetti. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Tu sogni che cambieresti, ah, se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Bradley da quel momento comincia a dubitare di essersi schierato dalla parte dei buoni. Sulla rivista Wired legge un pezzo dedicato all'hacker Adrian Lamo, Robin Hood al silicio. Bradley contatta Lamo in una chat e gli fa una domanda piuttosto imbarazzante. Tu cosa faresti se potessi divulgare segreti incapaci di cambiare il pianeta? L'amo prova a rispondere, poi si spaventa e alla faccia dei pirati e di Robin Hood va dritto all'FBI e racconta di sto tizio che vuole infangare la guerra al terrore. Tu sogni che cambieresti se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Tu sogni che cambieresti, ah, se potessi cambiare, ma la maggioranza fa quel che deve fare. Siamo Booming Contingent. Questa era per il soldato Bradley, oppure Chelsea Manning, ancora nelle prigioni americane. La prossima invece è per un calciatore che si chiamava Socrates. We'll be right back.
corpo di un uomo, misure altre dai calciatori attuali. La sede sono in festa, gli azzurri di Berzot, raggiunti dopo un rapido vantaggio. Quel gol è l'ultimo degli anni 70, il timbro e l'atmosfera di un decennio non finiscono di strappo come i fogli del calendario. La partita del Sarri è un dado Maggi, Inter sono tra decenni 90 minuti, l'apice tra il gol lisergico di Socrates e l'opportunismo del secondo gol di Rossi. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. Socrate, Sampaio, De Sousa, Vieira, De Oliveira, nei tre anni passati al Corinthians fu protagonista di una rivoluzione, mentre il Brasile grondava dittatura. Democrazia corinciana, una squadra autogestita, giocatori, dirigenti, massaggiatori e inserpienti decidono insieme anche la formazione. Per Corinthians gioca, segna, vince, nessun divieto, ognuno responsabile per sé, sulle magliette al posto degli sponsor, slogan per chiedere libere elezioni. Socrate in cambio dice rinuncerebbe al trasferimento nella Fiorentina. Essere campioni è solo un dettaglio. L'arretrato paese a forma di stivale è un'avanguardia paradossale. Democrazia, Socrate è al centro di tutti i discorsi che cercano di spiegare il fallimento di un brasiliano. È la Saudaci, è che non si allena, fuma e beve, non è abituato alla difesa. L'erba dei campi è tagliata troppo corta, gli mancano gli amici, le donne e il samba. E poi sta sveglio fino a tardi a parlare di politica nell'Italia periferia della Milano da bere. Quest'ultimo tratto è del tutto fuori moda. Ma nel disagio del brasiliano non c'entra la Saudade. Socrate qui da noi vive il futuro, quello che porta dove siamo ora. Appena tornato in patria vince il campionato, a fine carriera diventa giornalista, scrive un musical sul calcio come metafora della vita. Quando muore nel 2011, uno stadio intero lo saluta a pugno chiuso, a pugno chiuso.
Grazie. Socrates, quando gli chiesero in un'intervista, me lo ricordavano oggi pomeriggio, dopo che avevamo fatto la presentazione del nostro ultimo libro, quando venne in Italia gli chiesero: come mai sei venuto a giocare in Europa, in particolare in Italia, insomma vuoi misurarti con un altro tipo di calcio rispetto a quello sudamericano? Lui rispose: no, sono venuto in Italia per studiare Gramsci. E questo era Socrates. E il prossimo invece è uno strano culto del cargo che gli indigeni delle isole Vanuatu hanno usato per ottenere la liberazione dal colonialismo britannico e da quello che loro considerano il dio Vulcano. Negli anni 30, sull'isola di Tanna, il dio Vulcano si presentò ai fedeli con le sembianze umane di John Fram. Promise case, cibo, latte, mieli, visto che s'era in tempi coloniali. Promise ai bianchi fuori dai coglioni, dopo un ritorno
di massa alle buone vecchie tradizioni. Gli abitanti lo presero in parola e i bianchi si inquietarono un poco. I suoi profeti mandarono in esilio per mettere il culto fuori gioco. Poi la guerra e i cargo americani che atterrano con ogni ben di Dio. Ecco John Brown che torna con la roba, ma dura niente, è già l'ora dell'addio. Da quel giorno sull'isola di Tanna attendono il ritorno della frotta, cuscini cocco come cuffie stereo, antenne finte, una radio mal ridotta, danze con gesti propizi all'atterraggio, piste nell'erba, inni alza bandiera, solo un rituale, vita simulata, per influenzare la vita, quella vera. E tu che chiami veglia questo triste letargo, sei certo di non vivere in un culto del cargo. Secondo alcuni, John Fram avrebbe detto, ritornerò legato in matrimonio con una donna la più potente al mondo e vi darò un vasto patrimonio. 30 anni dopo, sull'isola di Tanna, arriva la regina Elisabetta con il consorte principe Filippo. Ma guarda un po', John Fram cosa ti detta, c'è fatto bianco per ingannare i bianchi e intrufolarsi nella casa reale. Fa pure finta di essere uno scemo, e invece cazzo è un tipo geniale. Sei anni appena, vuole l'indipendenza, Tanna diventa Republic Plum Vanuatu, e gli abitanti, lo accerta pure l'ONU, sono molto più felici che in statu. Quante! E tu che usi l'auto, ovunque lungo e largo, sei certo di non vivere in un culto del cargo. E tu che chiami veglia questo triste letargo, sei certo di non vivere in un culto del cargo.
Mi alzi un po', mi spia, grazie. Grazie. Come vedete, tutte storie che bene o male parlano di ribellione. La prossima è una ribellione cosmica e fantascientifica, quella di un personaggio che negli anni 70 scriveva libri vendutissimi, ancora li trovate sulle bancarelle. Molti pochi, come si dice, sanno che questo autore, Peter Colosimo, era stato un partigiano ed è sempre stato un comunista fantascientifico.
Archeologo spaziale, morì il 24 marzo 1984, ma a noi piace pensare che abbia soltanto lasciato il pianeta. Colosimo è un fata fisico, non un cialtronauta, smonta l'esoterismo dei piccolo borghesi, deride chi sostiene che il nazismo cadde per colpa della svastica girata al contrario. Noi siamo assai lontani da tali concetti ed attribuiamo a ben altre ragioni la caduta dell'impero dei criminali tedeschi. Poteva ben dirlo lui, partigiano in Boemia. Terra senza tempo, astronavi sulla preistoria, odissea stellare, Italia mistero cosmico. Peter Colosimo, comunista duro in puro, parlava di antiche civiltà extraterrestri, leninista visionario, marxista intergalattico, collegava al passato remoto e l'utopia per liberare il mondo. We'll be right back. anche un guerriero dislocato ai confini dell'immaginario per difendere l'alleanza tra la fantasia e il conflitto che muove la realtà. Nel 69 non è terrestre, vinse il premio Bancarella. Nel giro di pochi anni lo avrebbero vinto Andreotti, Sgarbi, Panza, Bruno Vespa. Compagno Colosimo, ci manchi tanto, torna dal pianeta su cui ti trovi ora e scatena contro l'Italia un uragano di raggi cosmici. Mitologie d'altri mondi, ciclopi in America, veicoli spaziali graffiti nella roccia, Ulisse vagabondo nel tempo, atomica e laser, prima del diluvio.
Grazie. Il prossimo ribelle non ve lo presento perché si presenta da solo e va indovinato al termine della canzone, anzi si indovina dopo i primi due versi, quindi non ci metterete molto, ma se volete fare a gara col vicino si può, per individuare chi è uno spettro.
Provincia di Gean, Indocina francese, è l'anno 1890, la sua è una terra povera e affamata, in balia di tempeste e tifoni, il padre sacco ha innumerevoli mestieri, guardia di bufali e maestro di scuola. Al compimento del decimo anno, sacribattezza suo figlio più enta, cuciniere fuochista sul cargo francese, dice di chiamarsi Bamba, dice di chiamarsi Bamba. Quanti nomi hai avuto e quante vite, sei colui che resta sveglio quando tutti dormono. Quanti nomi hai avuto e quante vite, arroganti come in Indocina, si accorge che se rimane in mare non può far nulla per il suo paese, deve entrare nel ventre della bestia tra 100.000 immigrati vietnamiti. Un orientale glabro e spettinato compare in foto sull'Umanité, è delegato indocinese al congresso del Partito Comunista Francese, la faccia è la stessa di Tan, ma il nome adesso è Nguyen Ai Phu, è Nguyen Ai Phu. Quanti nomi hai avuto e quante vite, sei colui che resta sveglio quando tutti dormono. Quanti nomi hai avuto e quante vite. Passa da Mosca e si presenta come Lin sul letto di morte di Lenin. Nel 25 arriva a Canton col nuovo nome di Li Tuei, fa corrispondente per un'agenzia di stampa sovietica, firme di spazi l'Eurostar. A Berlino, in Svizzera, a Milano, di nuovo a Parigi col nome di Duong, a Hong Kong nel 30 sugli spalti di uno stadio, fonda il partito con calde vite. Sei colui che resta sveglio quando tutti dormono. Quanti nomi hai avuto e quante vite. Nel 1932 la polizia di Hong Kong arresta il noto agitatore Nguyen Ai Quo. Un avvocato locale ottiene il rilascio su cauzione. Nguyen fugge in Cina e fa diffondere la voce della propria morte per TBC. Nel 40 i nazisti invadono la Francia e i loro alleati giapponesi fanno lo stesso con l'Indocina. Intanto l'uomo che l'hanno per morto rientra in Vietnam dopo 30 anni di assenza, spacciandosi per il giornalista cinese Ho Quang. Sulle montagne al confine con la Cina nasce la Lega per l'indipendenza del Vietnam. Cercare alleanze, ma viene arrestato appena passa la frontiera. I compagni lo credono morto, una morte dentro l'altra. Alla fine del 43 esce di galera e adotta un nome cinese. È l'ultimo nome della sua vita, significa importatore di luce. Nel 1945 una spia francese telegraferà a Parigi che il portatore di luce in realtà è Nguyen Ai Quo, che quel pazzo che ci manda una simile informazione, lo sanno tutti che Nguyen Ai Quo è morto ad Hong Kong. Uno spettro! Ho Chi Minh. Uno spettro, Ho Chi Minh. Uno spettro, Ho Chi Minh.
Bene, immaginiamo l'aveste riconosciuto, ma nel caso non l'aveste riconosciuto, appunto c'è il disvelamento finale. Avrete anche capito che in questi pezzi dedicati a ribelli, finora ci siamo praticamente solo dedicati a ribelli uomini, e questo perché tutti i testi sono stati presi da una rubrica che tenevamo molti anni fa su una rivista che era una rivista maschile. Noi cercavamo di proporre un nuovo modello così maschile. Avevamo anche deciso di fare tutta una serie dedicata a ribelli al femminile, a ribellioni al femminile, ma ce l'hanno segata prima che potessimo cominciare. Si vede che i ribelli maschili erano bastati. Parlavamo appunto di Peter Colosimo, di Ho Chi Minh, su una rivista maschile evidentemente non era cosa gradita. E quindi alla ribellione al femminile dedicheremo il prossimo album, ma abbiamo già cominciato a fare alcuni pezzi, e uno ve lo proponiamo questa sera, è dedicato alla donna che per prima, e fu anche la prima in assoluto, tirò un colpo di rivoltella sfortunatamente sfortunato in faccia a Benito Mussolini.
Tamburo a 6 cartucce. Il braccio braccio di Mussolini, stira il saluto romano, il braccio di Violet mira e gli scalpisce il naso.
Thank you.
grazie. Il prossimo inizialmente doveva essere la traduzione in italiano di un brano abbastanza noto di Jill Scott Heron, quantomeno è noto il titolo, The Revolution Will Not Be Televised. La volevamo semplicemente tradurre in italiano, poi ci siamo resi conto che il brano originale, che è del 70, è strapieno di riferimenti alla realtà americana di quel periodo, che oggi pochi capirebbero, e quindi abbiamo deciso di giocare la stessa partita e di fare un pezzo riferito all'oggi in italiano, che si intitola La rivoluzione non verrà trasmessa su YouTube.
Chiederanno un parere a Baricco e Saviano. Ti ti mostreranno Letta ai funerali di Mandela o gli antifascisti ai funerali di Priebke, che tanto i morti non spaventano nessuno. La sigla non sarà l'inno di Mameli e a cantarla non verranno Lady Gaga e Beyoncé. Che Guevara e Madre Teresa si manderanno a fanculo. La rivoluzione non sarà quella trasmessa in TV. La rivoluzione non partirà al termine dell'annuncio. Sul bianco più bianco, sul fardello dell'uomo bianco, non dovrai preoccuparti per i pinguini al telefono, mucche tinte di viola o delfini curiosi. La rivoluzione non avrà bisogno di metterti le ali. La rivoluzione non sarà la gente contro il potere. La rivoluzione non si farà senza terrore. La rivoluzione non sarà quella che passa in TV, quella che trovi con Google, quella che puoi impiacciare. La rivoluzione non sarà uno spettacolo on demand. La rivoluzione potrai